al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben trovati, il saluto vi arriva da Luca Collodi, grazie anche a Roberto Bellino per la parte tecnica, con Eva Rorman e Elena Colson che mi accompagnano in questo programma. Oggi parleremo delle iniziative in preparazione nelle diocesi italiane in vista dell'incontro di Loreto con il Papa Benedetto XVI del prossimo 1° e 2 settembre. Cercheremo anche però di capire il pianeta giovani, giovani che a vario titolo e in vario modo si stanno preparando proprio a questo avvenimento, dalle strade quindi alle spiagge, passando per i campi scuola, manifestazioni artistiche, momenti di riflessione in vista del Papa a Loreto. Ma qual è il giovane che si prepara, si sta preparando, sta cercando di motivare gli altri giovani a venire a Loreto il 1° settembre per incontrare il Papa? Questo tema è stato oggetto di una lunga intervista di Luis Badiglia Morales con Don Domenico Pompili, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.
Don Domenico, cominciamo con una domanda che le può sembrare un po' lunga, però che ci serve un po' come prefazione, come introduzione. Gli esperti dicono che i giovani, la gioventù è un fenomeno nuovo, nel senso che nel passato, dall'adolescenza, praticamente si passava al mondo del lavoro, subito si diventava maturi. Le donne normalmente si sposavano, facevano figli, creavano famiglia. Oggi c'è questo transito intermedio dei giovani che, prima di arrivare alla maturità, al lavoro, al matrimonio, alla famiglia, passano questo lungo periodo. La Chiesa è stata fra le prime a accorgersene di questo. Basterebbe andare a leggersi alcuni documenti del Pio XII. Per quale motivo la Chiesa privilegia i giovani? Per quale qual è la ragione di questa priorità?
Ma credo che una prima ragione ovvia sia quella che investire sui giovani significhi investire sul domani, essendo loro i giovani, coloro che tradurranno poi in concreto le aspirazioni, i progetti, gli ideali di oggi, dando una continuità anche all'esperienza umana. E perciò per la Chiesa, che vive della tradizione, ovvero della capacità di trasmettere i contenuti essenziali della fede intorno all'esperienza dell'uomo, è necessario che ci siano altre generazioni che si facciano interpreti di questa medesima tradizione. Effettivamente i connotati dei giovani cambiano a seconda delle epoche storiche, quindi l'analisi che lei ha appena evocato di una giovinezza prolungata che sembra non arrivare mai a delle scelte definitive effettivamente corrisponde un po' a questo nostro mondo occidentale, nel quale per una serie di circostanze, non escluse anche quelle di tipo economico-sociale, c'è un permanente rinvio delle scelte definitive. E tuttavia la Chiesa, da questo punto di vista, mi pare che voglia accompagnare questa difficoltà generazionale ad assumere il rischio della scelta attraverso anzitutto una prossimità che è data dalla capacità di saper stare accanto ai giovani, mettendosi in ascolto prima ancora che assumendo l'atteggiamento di chi vuole giudicarli, e poi avendo l'audacia anche la Chiesa di proporre ai giovani delle mete impegnative, non attardandosi in quello che già si è, ma cercando di far intendere loro che è possibile qualche meta ulteriore rispetto a se stessi. In fondo il Vangelo, ma direi più estesamente l'esperienza della fede, è una esperienza connotata dall'esodo, cioè dalla capacità di saper uscire dalla situazione data per andare verso qualcosa di nuovo e di inedito. E i giovani, da questo punto di vista, sono quelli che sono maggiormente capaci di recepire questa istanza.
E dal punto di vista della missione della Chiesa fondamentale, quella dell'evangelizzazione, i giovani, secondo lei, costituiscono anche una forza trainante di questo compito evangelizzatore? Penso soprattutto, per esempio, a quello che dicevano i vescovi latinoamericani con il Papa nel mese di maggio, discepoli e missionari. Difficile separare, anzi, non si è mai missionari se prima non si è discepoli e viceversa, o il contrario.
Certamente i giovani possono e sono effettivamente capaci di trasmettere il Vangelo con la loro esperienza, e sicuramente i giovani sono i migliori missionari presso gli altri giovani, nel senso che nessuno più di loro può avere credibilità presso i loro rispettivi coetanei. Da questo punto di vista La Chiesa investe sui giovani perché ritiene che senza avere dei cristiani giovani sia difficile far intendere che il Vangelo è giovane, perché la capacità di saper rendere contemporaneo il Vangelo è legata alla capacità di persone in carne ed ossa che lo interpretino nella loro vita quotidiana. Quindi i giovani da questo punto di vista hanno un valore aggiunto rispetto ai loro coetanei se si fanno anche loro portatori del Vangelo.
Perché triennale? Perché 3 anni? Perché questo programma apparentemente così complesso, anche se poi guardandolo si vede che è molto semplice, che ha una coerenza molto precisa?
Credo che l'idea di un triennio sia legata alla necessità di dare, anche da un punto di vista progettuale, continuità al lavoro con i giovani. In tempi recenti c'è stato anche all'interno della Chiesa un dibattito intorno alla necessità di individuare una strategia che fosse per lo più legata ai grandi eventi oppure a quella che era la dinamica di educazione quotidiana, e si è talvolta creata una sorta di contrapposizione tra coloro che si facevano sostenitori dei grandi eventi e quelli invece che sostengono al contrario che si tratti piuttosto di dover continuare nella quotidianità ad educare i giovani. Io credo che i giovani abbiano bisogno ovviamente di essere accompagnati con continuità, ma i giovani non disdegnano neanche momenti che siano di grande appeal comunitario. Per cui l'intuizione di Papa Giovanni Paolo II della GMG, ovvero di un momento di grande convocazione, al di là di ogni differenza anche culturale e nazionale, conserva ancora oggi tutta la sua capacità profetica. Il problema allora è semmai di integrare queste due prospettive, e mi pare che il cammino triennale integri sia la necessità di un grande evento, ma all'interno di un percorso che però offra una compagnia che sia capace di essere continua e non episodica. Per uscire dall'episodico è necessaria questa, diciamo, dimensione più prolungata nel tempo, e tuttavia la dimensione triennale ha 3 grandi momenti che in qualche modo ne segnano il passaggio. Questo anno, per esempio, che è l'anno dell'ascolto, l'accento è posto su questa dimensione dell'attenzione ai giovani ed ha nell'incontro di Loreto, il primo grande raduno dei giovani italiani con Benedetto XVI, il suo momento culminante.
Perché avete voluto inserire in questo percorso, per quanto riguarda questo primo incontro a settembre, questo elemento della solidarietà e questa iniziativa per quanto riguarda la Chiesa in Etiopia?
Perché i giovani imparano facendo e non soltanto elaborando intellettualmente. I giovani hanno bisogno di dare risposta alle domande che li attraversano, ma questa risposta non può essere elaborata soltanto a freddo in laboratorio, diciamo così, ma deve essere in qualche modo costruita attraverso anche esperienze significative. E di qui la necessità di creare anche un momento che simbolicamente esprimesse questa dimensione della solidarietà. Si è scelta l'Etiopia, trattandosi di una delle zone che oggi più di altre hanno bisogno dell'aiuto concreto, e si è scelto nella fattispecie un intervento che mettesse al centro di questa opera la dimensione della Chiesa in quanto tale, dunque la costruzione di un'aula liturgica, ma anche e accanto quella di uno spazio vivibile, abitabile per giovani, una sorta di oratorio, di spazio per loro. E queste due dimensioni, quella della preghiera e quella dell'accoglienza, mi pare che dicano anche in che strada occorra muoversi per formare dei giovani oggi, valorizzando entrambe queste dimensioni, quella dell'incontro con Dio e quella del servizio all'uomo.
L'incontro mondiale dei giovani in colonia con il Papa Benedetto XVI è stato quasi un passaggio di consegna rispetto al precedente pontefice, perché il messaggio era stato firmato da Giovanni Paolo II, però poi è Benedetto XVI che presiede questa celebrazione. C'è una grossa, una sostanziale continuità fra il Magistero nei confronti dei giovani, di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ma c'è qualche diversità? Le sembra lei che, per esempio, Papa Benedetto XVI e accentua una cosa che l'altro pontefice forse non accentuava?
Credo che sia inevitabile che ciascuno, anche quando si tratta di papi, porti con sé la sua personalità, la sua biografia, la sua storia, e quindi mi pare indiscussa la differenza tra i due pontefici. venendo a Benedetto XVI, mi pare che tutta la sua storia personale, anche un po' la sua biografia, per non dire la sua bibliografia, induca a ritenere che per lui la questione della fede sia una questione che debba essere affrontata anche e innanzitutto da un punto di vista razionale, perché la grande sfida posta dalla modernità rispetto all'esperienza della fede è se di Dio ci sia ancora bisogno, se questa sia ormai un'ipotesi superflua e per di più in qualche modo indimostrabile. Il Papa è continuamente assillato da questa domanda, che però non soltanto affronta, ma la affronta, dicevo, con tutta la complessità dell'esperienza umana, che è fatta sì di ragione che di cuore. Perciò nel Papa non c'è un approccio puramente intellettualistico. Si parte da una domanda che ovviamente ha a che fare con il grande senso del vivere, ma questa domanda poi si cerca di trovare risposta in una esperienza che è più complessa, che non esclude né la ragione né la volontà né la dimensione intellettuale né quella, per così dire, volitiva, sentimentale. E da questo punto di vista mi pare che l'accento che Benedetto XVI pone sia quello intorno alla dimensione ragionevole della fede. Non è un atto, quello della fede, che in qualche modo censuri la nostra razionalità, ma al contrario esalta il nostro modo di approcciare alla realtà. E credo che soprattutto in Occidente, ma nel mondo, questo bisogno di dare alla fede anche una connotazione di tipo razionale oggi sia una emergenza. E d'altra parte il Papa, che è anche il Papa della Deus Caritas Est, non separa mai questo bisogno di ricerca intellettuale da un coinvolgimento che diventa poi esistenziale, quindi anche affettivo, cioè ci si mette in gioco nella ricerca della fede.
Il Papa sottolinea spesso, lo ha fatto recentemente ad Assisi, l'elemento della fede adulta. Sì. Cosa vuole comunicare quando dice questo, secondo lei?
Credo che per l'appunto voglia intendere una fede che esca da quella dimensione puerile in cui non viene coinvolta tutta la personalità, e da questo punto di vista credo che voglia farci intendere che la fede è un cammino mai compiuto e sempre in qualche modo da ricominciare. Non si è mai credenti in una forma, per così dire, definitiva, ma ogni giorno in una certa misura si tratta di ricominciare a credere, e l'adulto è precisamente colui che assume questa responsabilità e non vive di rendita neanche nella fede. Notoriamente accade che l'uomo abbia molte esperienze in tanti campi e cresca grazie proprio alle molteplici situazioni che si trova a vivere. Nella fede talvolta si ha come l'impressione che uno, in qualche modo ereditando da bambino qualche cosa, poi automaticamente possa portare avanti questo dato della fede. Invece il Papa vuole farci persuasi che anche la fede ha bisogno di essere coltivata, deve essere in qualche modo fatta crescere insieme con noi, perché l'idea un po' infantile che quello che abbiamo ricevuto in qualche modo automaticamente venga portato in avanti non regge poi nell'impatto con la realtà, con i suoi molteplici problemi e con i suoi mille risvolti. E perciò fede adulta mi pare che significa appunto fede pensata e fede anche vissuta.
Concludo con quest'ultima domanda: perché i nostri vescovi hanno scelto Loreto? E quale rapporto ci sarà o c'è fra l'incontro a Loreto e poi la giornata mondiale del 2008 in Australia?
Credo che Loreto evochi nella coscienza della Chiesa italiana la presenza di questa casa di Nazareth, che ci riporta immediatamente alla sorgente del Vangelo e in modo particolare ci fa sostare accanto alla personalità di Maria, che è la prima discepola e dunque colei che per prima ha attraversato il cammino dell'esperienza umana, lasciandosi guidare unicamente da questa percezione che le veniva dall'ascolto della parola di Dio. E perciò scegliere Maria come riferimento ideale ha significato, credo per i vescovi italiani, indicare una figura riuscita di cristianesimo. E d'altra parte questa scelta di Loreto è concepita come una sorta di passaggio intermedio verso Sydney 2008, questa scelta di convocare i giovani italiani per la prima volta significa una sorta di prologo a quello che sarà poi il grande incontro internazionale di Sydney, nel quale sicuramente i giovani italiani, come del resto in qualsiasi GMG, non faranno mancare la loro partecipazione, nonostante l'obiettivo a distanza, che so, più di quasi 20 ore di volo. E tuttavia mi pare che anche in questo ci sia da parte della Chiesa italiana la capacità di saper ragionare sul piano del proprio territorio, ma sempre con un'apertura universalista che è tipica della mentalità cattolica, ma che poi in Italia in particolare si impara a vivere, a respirare, soprattutto perché Roma è effettivamente da questo punto di vista una grande scuola di apertura all'universalità della Chiesa stessa, insomma.
E questo era Don Domenico Pompili, direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, al microfono di Luis Badiglia Morales. Abbiamo cercato di capire il pianeta giovani, chi sono i giovani di oggi che si stanno preparando per la visita del Papa a Loreto il 1 e il 2 settembre prossimo, con varie iniziative svolte, alcune già nel mese di luglio, altre in programma per la fine del mese di agosto, appunto in preparazione all'Agorà dei Giovani di Loreto, i primi di settembre, con il Papa. Da Luca Collodi è tutto, la linea alla regia.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.